Buon pomeriggio a tutti, Emanuela Campanile al microfono, siete su 105 FM, sono le 15:35. Siamo tutti invitati l'8 luglio a partecipare ad una biciclettata a favore dei piccoli, delle piccole vittime che subiscono quindi il dramma dell'abuso sessuale. Stiamo parlando quindi dell'impegno di ECPAT Onlus, che combatte da anni per salvare, per strappare i minori da questo mercato della prostituzione che sembra purtroppo tristemente diffondersi sempre di più in tutto il mondo, quindi non solo nei paesi che magari si stanno sviluppando solo ora, ma anche nella cosiddetta civilissima Europa. E noi al telefono ne parliamo con la coordinatrice di ECPAT Italia, quindi ECPAT agisce appunto su tutto il globo. Sto parlando con e di Abo Loha Yasmin, benvenuta.
Salve a tutti.
Buongiorno. Allora, un impegno per salvare i più piccoli dallo sfruttamento sessuale, lo fate con un'iniziativa divertente, una pedalata appunto a favore dei piccoli. Ci può magari tratteggiare qualche particolare sull'iniziativa e poi ovviamente la nostra chiacchierata proseguirà.
Sì, assolutamente. Voglio mettere tranquilli tutti i radioascoltatori dicendo sin da ora che non sarà nulla di faticoso in tutta Italia. Sì, perché con questo caldo pensare insomma di fare una biciclettata, più che altro una passeggiata in bicicletta, e prevalentemente sono stati scelti dei percorsi, diciamo così, dove c'è molta aria fresca proprio per evitare affaticamento, anche perché l'iniziativa è tutta incentrata ovviamente per fare sensibilizzazione su questo triste fenomeno, soprattutto in Brasile. Tutto questo convoglia appunto all'interno di un progetto che si concluderà con i mondiali del 2014 in Brasile. Le città che aderiranno, premesso che appunto c'è l'organizzazione di questo evento, è stata resa possibile soprattutto grazie alla FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, e Demetra Onlus, e ovviamente noi, diciamo così, facciamo da un effetto moltiplicatore, essendo impegnati soprattutto sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali. Le città italiane che hanno aderito sono Palermo, Ragusa, Reggio Emilia, Catania, Agrigento, Bari, Pescara, Roma, Bologna, Genova, Lodi, Cremona, Vicenza e Milano, provincia di Venezia, Mestre, Torino, Lecce, Melegnano e Varese. Quindi, come potranno appunto ascoltare tutti i radioascoltatori, si tratta di una copertura su tutta Italia. Ovviamente questi sono gruppi di partenza, poi ci saranno dei percorsi che ovviamente usciranno o dalle grandi città o all'interno delle stesse ci saranno dei percorsi mirati, dove ci saranno dei momenti anche di sensibilizzazione sul tema.
Tra l'altro, per rimanere sulla cronaca, attraverso un'operazione di polizia, solo in Austria sono stati identificati 272 pedofili, lo potete leggere sul sito del Corriere, quindi www.corriere.it. Il titolo recita: pedofilia maxi retata in 144 paesi, persino a Firenze 20 indagati e 3 arresti. Parliamo dell'Italia perché purtroppo gli italiani hanno un triste primato a proposito di turismo sessuale, visto che adesso è periodo anche di vacanze.
Sì, assolutamente, diciamo che riusciamo a mantenere i primi posti per quanto riguarda questa triste abitudine. C'è da specificare per l'appunto che non lo fanno per abitudine, bensì la gran parte di queste persone che commettono questo genere di reato lo fanno occasionalmente, quindi sono a fine convinte da una serie di attrattive che trovano in questi posti e di fronte all'opportunità cedono e di conseguenza non si rendono assolutamente conto del fatto che stiano commettendo un reato nei confronti appunto di un minore. Questo ovviamente vale per tutti i bambini ed adolescenti, lo teniamo sempre a sottolineare, quindi vale a dire la fascia d'età 0-18.
Per quanto riguarda i bambini, i minori a rischio, chi sono?
I minori a rischio variano a seconda effettivamente del territorio dove si sviluppa il fenomeno della prostituzione o comunque dove c'è forte reclutamento. Chi sono? Nei paesi più poveri sono sicuramente bambini che vivono in stato di indigenza, bambini di strada, e spesso nella gran parte dei casi sono le stesse famiglie costrette appunto dall'estrema povertà a dover scegliere appunto di tenere dei figli piuttosto che degli altri. Nulla di troppo differente di quello che accadeva in Italia nel secondo dopoguerra, quindi insomma diciamo un po' tutto il mondo e il paese in questo, di fronte a crisi economiche estreme come quelle attuali, non si potrebbe escludere una situazione del genere anche in paesi del nord del mondo. E poi c'è l'altro faccia del fenomeno, che è quella che riguarda il mondo cosiddetto occidentale, che ha a che vedere con prevalentemente adolescenti che apparentemente sembrano una sorta di imprenditori di loro stessi, che decidono di mettersi in rete e attraverso le webcam si spogliano, chiedono delle ricariche telefoniche o tante volte cercano anche loro stessi rapporti sessuali a pagamento attraverso il famoso meccanismo delle rose. Insomma, nulla di differente rispetto al fenomeno delle adulte che usufruiscono della rete internet. E poi c'è sempre il gran filone, che questo non accenna, piuttosto muta ma non diminuisce, che è quello appunto delle vittime di tratta, quindi bambini e bambini che vengono trafficate da un paese all'altro, che poi vengono immessi appunto nei circuiti della prostituzione.
E questo anche in Occidente?
Questo avviene anche in Occidente, e l'Italia senza dubbio, anche per posizione geografica, resta uno dei paesi appunto di destinazione e di transito, soprattutto dai paesi dell'est, per non parlare dell'Africa, del Nord Africa, la Nigeria, che comunque non si arresta su tutto il territorio europeo, e cominciano a provenire anche dal Medio Oriente o comunque dall'Oriente.
Allora, perché, o meglio, vi siete dati una spiegazione di fronte al dilagare di questo fenomeno? Perché siete riusciti in qualche modo a capire la motivazione che spinge questa massa di gente a usare i piccoli?
Ma sicuramente, cioè, vanno anche in questo caso fatti una serie di distinguo, nel senso che ci sono la gran parte delle persone che sono poi quelle che vengono, diciamo così, arrestate, che sono normalmente nelle notizie di cronaca, cosiddetti pedofili o comunque abusatori o violentatori, che sono un po' la punta dell'iceberg di questo fenomeno, diciamo quelli facilmente intercettabili,
certo.
E quindi diciamo la persona comune, il nostro o la nostra vicina di casa. Poi dall'altra parte c'è appunto tutto un filone che ha a che vedere con la criminalità organizzata, che ovviamente, cioè, segue un po' quelle che sono le tendenze, ma cerca anche di crearne delle nuove. Per esempio, fino al finire degli anni 90 non si pensava assolutamente che si potesse arrivare ad un fenomeno come quello attuale, appunto, dello scambio di materiale pedopornografico in quantità così massiccia, addirittura non intercettabile. Basti pensare che tante volte quello che potrebbero essere operazioni di polizia come quelle attuali, la stessa appunto che di questa data notizia oggi, sono operazioni che in realtà vedono mobilitare le forze dell'ordine, l'Interpol e l'Europol addirittura per anni. Quindi insomma questo dà un po' l'idea di quello che è il fenomeno in termini proprio di criminalità organizzata, cioè appunto un gruppo di persone che con intenti criminali e con l'intento soprattutto di far soldi non guarda in faccia a nessuno, bambini compresi, e mette in moto questi meccanismi. E poi nella rete ovviamente sembrerà un gioco di parole, però ci finiscono per l'appunto la punta dell'iceberg, che restano i pedofili o comunque curiosi o quelli che sono convinti di non commettere reato di fronte a situazioni di questo genere, perché ovviamente c'è ancora una tendenza da parte delle persone, soprattutto per quanto riguarda la fruizione di materiale pedopornografico, a pensare che non si stia facendo nulla di male, questo perché non c'è il contatto diretto con il bambino. In realtà non è assolutamente così, perché basta pensare che appunto quel bambino, per finire su quell'immagine e poi messo in rete, vuol dire che è stato abusato o violentato da qualcun altro.
Ricordo anche, non posso non farlo, che Meter, insieme a ECPAT e anche a tante altre onlus e associazioni proprio di buona volontà, sta dalla parte dei bambini. Volete informazioni? www.associazionemeter.org. C'è anche la possibilità proprio di segnalare casi di pedopornografia, poi ci sarà ovviamente tutto l'iter, le indagini, eccetera. Io intanto ringrazio Aboloa Yasmin, coordinatrice di ECPAT Italia, dalla parte dei piccoli indifesi, quindi per sensibilizzarci su questo terribile problema che sta aumentando sempre di più in tutto il mondo. Ricordiamo l'8 luglio a Roma, come in tantissime altre città italiane ma anche brasiliane, ci sarà questa pedalata per urlare il nostro no allo sfruttamento dei minori. Grazie per essere stata con noi. Davvero, buona
Grazie
giornata e buon lavoro.
Buona giornata.
Intanto dall'Unione Europea arriva un invito molto interessante. L'invito è al turismo sostenibile per imparare appunto a rispettare le popolazioni e le culture locali. Ne parliamo con Laura Ravazzoni, responsabile delle relazioni istituzionali del Centro Turistico Studentesco e Giovanile, conosciuto meglio come CTS. Benvenuta, buongiorno.
Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, prima di tutto, che cos'è il turismo sostenibile e appunto chi sostiene?
Certamente, diciamo che il passaggio dopo il racconto che facevano in ECPAT è abbastanza brusco, perché il turismo sostenibile è esattamente l'opposto, è quel turismo che invece tenta di comporre un'armonia fra il turismo, che in realtà è un'industria, fra la comunità locale e il viaggiatore, ovvero in estrema sintesi è quel modo di viaggiare che non solo consente la legittima soddisfazione del turista, ma dà anche un beneficio alla comunità locale e soprattutto rispetta l'ambiente e le persone che insomma andiamo in qualche modo a incontrare durante il nostro viaggio.
Si può dire che il turismo sostenibile è dunque ecoturismo?
Non solo, l'ecoturismo incentra l'attenzione sull'aspetto natura, sull'aspetto ambiente, se vogliamo sull'aspetto paesaggio, habitat e specie. Il turismo responsabile è un ombrello più ampio, direi trasversale, che in qualche modo mette l'accento sul rispetto tout court. Io turista rispetto ciò che è altro da me, sia questo altro una cultura, sia questo altro l'ambiente o modalità di vita completamente diverse dalle mie.
Insomma, l'Unione Europea già dagli anni 90 cerca di sostenere o perlomeno incentivare questo turismo sostenibile, inteso proprio come sviluppo armonioso, che poi
sicuramente,
esatto, ha una positiva ricaduta non solo sul paese, sulle realtà del paese visitato, ma anche sul turista. Si impara quindi anche a relazionarsi con una realtà diversa. E voi come gestite e come in qualche modo anche insegnate ai ragazzi a porsi in un modo rispettoso nei confronti appunto delle realtà sconosciute?
Certo, allora quello che lei dice è un po' la mission che CTS ha da 40 anni a questa parte, ovvero far sì che in tutto ciò che facciamo a partire dal turismo sia evidente la centralità del valore e della dignità dell'essere umano. Per CTS turismo è un'occasione non solo di sviluppo dei luoghi ma di sviluppo delle personalità. Il viaggiatore CTS è colui che viaggia per arricchirsi di esperienze, per consolidare i propri valori, ma direi anche per rimettere in gioco quelli che possono essere pregiudizi che si avevano prima del viaggio, ma che dopo invece vengono abbattuti dalle esperienze di conoscenza. Operativamente CTS non solo propone soluzioni di viaggio in cui la responsabilità è l'elemento dominante, ma in qualche modo ha anche investito su percorsi formativi. Mi piace ricordare in particolare il Master in Management del Turismo Sostenibile Responsabile che CTS realizza con Scuola di Comunicazione IULM, in cui vogliamo proprio formare dei professionisti del turismo sostenibile che a partire dalla destinazione, dal luogo in cui diventeranno dei professionisti del turismo, siano in grado di creare proprio queste occasioni di sviluppo in cui ambiente, economia locale e persone sono legate da questo fil rouge del rispetto. Un'altra iniziativa di CTS, sempre vocata a il turismo sostenibile, al rispetto nel campo del turista, sia di chi fa il turismo sia di chi lo propone come prodotto, è un'esperienza che noi chiamiamo volunteer, ovvero abbiamo trasformato l'esperienza di viaggio e la vacanza in un'opportunità di mettere veramente i piedi nel piatto di quei paesi che hanno difficoltà economiche piuttosto che sociali, per cui la Thailandia, ad esempio, il Nepal, il Perù o il Sudafrica non sono più semplicemente luoghi di svago per raggiungere l'abbronzatura perfetta e per andare nei resort super lusso, ma diventano invece delle occasioni in cui il nostro giovane turista partecipa a delle iniziative di volontariato, generalmente dedicate ai loro coetanei o ai più piccoli. Questo da un lato consente loro di conoscere veramente il paese e di dimostrare un rispetto e un senso di responsabilità che poi sicuramente caratterizzerà la loro vita di tutti i giorni al ritorno.
Quindi sta dicendo che in qualche modo i ragazzi impareranno a vedere per esempio il bene pubblico, qualsiasi bene pubblico, qualsiasi area naturale, non come un qualcosa da usare, ma un bene gratuito da rispettare.
Esattamente.
La gratuità poi concetto molto difficile,
poco di moda, è molto quasi evanescente, ma il senso è questo. La sfida anche di CTS, della nostra associazione, è questa: far sì che il giovane viaggiatore si renda conto di quanto il viaggio non sia che in minima parte un'occasione di svago e di rigenerazione, ma sia invece un'esperienza che lo aiuterà a cambiare l'idea del mondo, a diventare un cittadino, un adulto più responsabile, più consapevole e utile proprio nel senso del bene comune e di questo futuro che sempre di più si tinge di tinte fosche e sempre meno invece di colori chiari della serenità e della speranza. Il viaggio per noi è davvero una missione che ha un tratto sociale, ecco, molto, molto importante.
Insomma, lo diceva, quasi mezzo secolo che il CTS
insegna
a viaggiare in modo responsabile.
In modo responsabile e approfittare del viaggio per diventare dei cittadini migliori in maniera veramente rispettosa e consapevole di quello che siamo, anche dei vantaggi di noi europei, italiani in particolare, quando andiamo in queste località esotiche, spesso ci chiudiamo nelle quattro mura di un villaggio senza sapere che magari intorno c'è una realtà completamente diversa su cui con poca fatica potremmo intervenire. Naturalmente questo è legato anche alla scelta dei nostri fornitori nel prodotto turistico, perché naturalmente il filtro della responsabilità in tutta la filiera cerchiamo di garantirlo naturalmente.
Grazie a Laura Ravazzoni, responsabile delle relazioni istituzionali per il CTS, il Centro Turistico Studentesco e Giovanile. Vogliamo ricordare magari o un numero verde oppure un sito internet dove andare a curiosare nel mondo?
Certamente, tutta la curiosità sarà in qualche modo soddisfatta andando su www.ctsassociazione.it.